Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Aveva i motori spenti a causa dell'interruzione del flusso di carburante e la causa dell'incidente al Boeing di Air India, lo indica il rapporto preliminare sullo schianto di un mese fa. Ancora una notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, i droni usati in modo sempre più massiccio nelle ultime settimane, ne parleremo con un esperto. Intanto Mosca continua a cercare sostegno militare dalla Corea del Nord, il ministro degli esteri Lavrov in visita a Pyongyang. La crisi degli alloggi in Svizzera, Berna, un nuovo caso di sfratto di massa, 144 inquilini dovranno lasciare le loro abitazioni. Stoccare sottoterra il CO2 per rispettare l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050 è l'idea del consigliere federale Albert Rösti, allo studio un progetto di legge. Ad un mese esatto quindi dall'incidente del volo Air India in cui persero la vita 260 persone arriva il primo dettagliato resoconto dell'analisi delle scatole nere, un rapporto che tenta di far luce sulle cause di quello schianto e quanto emerge dai primi dati è sorprendente, come sentiamo dalla nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
Dall'analisi delle due scatole nere portata avanti dall'autorità indiana dell'aviazione con l'aiuto di una squadra del National Transportation Safety Board statunitense emergono in dettaglio gli eventi dei pochi secondi in cui il Dreamliner 787 è decollato per poi schiantarsi. Due interruttori che riforniscono di carburante i motori sarebbero stati messi in posizione di off, di chiusura, facendo spegnere i motori stessi e sarebbero stati chiusi a un secondo di distanza uno dall'altro. Questo si legge nella scheda di memoria che conserva i dati tecnici, nella scatola nera che registra le voci della cabina di pilotaggio, la conversazione di conferma. Uno dei piloti, non si sa quale, chiede all'altro: «Perché hai spento il rifornimento?» e l'altro che risponde: «Guarda che non ho fatto niente». Da lì il panico, viene azionata la turbina di emergenza, una specie di motore supplementare, ma è troppo tardi. Ora, questo interruttore incriminato non è facile da azionare accidentalmente. Funziona un po' come la retromarcia delle automobili, bisogna tirare volontariamente e poi sollevare o abbassare la leva. Tra i rottami dell'aereo il pezzo è stato ritrovato e le leve erano su on, aperte. I piloti hanno tentato di correggere. La domanda ora è: se è vero che si tratta di errore umano, perché uno dei piloti avrebbe tolto carburante ai motori? La stampa getta la colpa sui piloti senza attendere il rapporto definitivo che arriverà tra mesi. È chiaro che dietro ci sono enormi interessi. La Boeing che vorrebbe scagionare i suoi velivoli al più presto, Air India che vuole dimostrare la propria diligenza nella manutenzione, ma è vero che il rapporto, seppure dettagliato, lascia aperti altrettanti interrogativi di quanti non ne risolva.
Ancora sciami di droni russi sull'Ucraina, quasi 600 quelli lanciati nella notte con inoltre decine di missili anche contro città nell'ovest del paese come Chernivtsi, vicina al confine rumeno, o ancora Leopoli a poche decine di chilometri dalla Polonia. Naima Chicherio, ci sono diversi feriti, almeno 4 morti, ma si contano anche diversi danni materiali.
Questo è particolarmente vero per Leopoli, ma anche per Lutz, che è a nord, poco distante, che sono appunto situate nella parte occidentale, molto meno toccata rispetto all'est e al sud, dove ci sono le zone di combattimento. Gli edifici residenziali danneggiati sono quasi 50, a cui si aggiungono anche un tribunale, un edificio universitario e diversi commerciali. L'Ucraina ha distrutto oltre la metà di questi droni, che però ultimamente sono tantissimi. Le notti sono diventate più difficili in Ucraina in queste settimane e tanti droni a un ritmo sostenuto richiedono decisioni più rapide. Queste sono parole del presidente ucraino che ha detto ai paesi che lo sostengono: basta mandare segnali alla Russia, ci vuole qualcosa di più. E questo di più sono altre sanzioni contro tutti quelli che in qualche modo, in particolare continuando a comprare petrolio e gas dalla Russia, contribuiscono alla costruzione di questi droni. Succede ancora anche nei paesi dell'Unione Europea. Altre sanzioni potrebbero essere annunciate lunedì, potrebbe riguardare questo, la comunicazione molto importante di cui ha parlato nelle ultime ore Donald Trump. Vedrete cosa succederà, ha detto il presidente statunitense, che ha ribadito di essere deluso da Putin e che forse è prossimo a una svolta.
Pietro Battacchi, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è direttore, lo ricordo ai nostri ascoltatori, della rivista italiana di difesa. La Russia fa dunque uso dei droni in modo sempre più massiccio per colpire l'Ucraina, una tendenza che si è enfatizzata nelle ultime settimane. Ricordiamo che da inizio luglio sono più di 2.000 quelli utilizzati. Come mai? Possiamo parlare di un cambio di strategia da parte di Mosca?
Ma guardi, non c'è nessun cambio di strategia, c'è un paese come la Russia, che è un paese che comunque ha un apparato industriale e militare comunque notevole, in grado di produrre oggetti come questi a basso costo su larga scala. Allora, io, giusto per citare due numeri, da gennaio a giugno di quest'anno i russi hanno lanciato contro l'Ucraina oltre 22.000 droni, tra droni tipo Cerbera e droni tipo Shahed, per cui pensare, no, che un paese come la Russia non sia in grado di produrre oggetti come questo, sì, come questi, semplici, a basso costo, su larga scala, è, come dire, sbagliato fondamentalmente, anche perché si parli comunque un paese, come dicevo prima, che ha capacità industriali notevoli nel settore militare, da un paese difficile anche da isolare con lo strumento delle sanzioni. Ha visto, la Russia è un paese da questo punto di vista per isolarlo completamente dal resto del mondo, anche perché il mondo non è solo Occidente, insomma. E proprio sulla crisi ucraina, sulla guerra in Ucraina, l'abbiamo drammaticamente capito, no? Ci sono paesi che mantengono rapporti economici e militari normali con la Russia, in Medio Oriente piuttosto che in Asia. La Cina, lo sappiamo, non si può permettere che la Russia perda questa guerra per tutta una serie di ragioni, per cui dobbiamo affrontare questo avversario, e lo possiamo affrontare in un solo modo, rafforzando le difese dell'Ucraina.
Qual è il vantaggio, Battacchi, di usare dei droni rispetto ad altre armi come missili o bombe, considerato che anche molti di questi droni vengono poi neutralizzati dalla difesa aerea?
Ma il vantaggio è molto semplice: sono i costi, la scala rispetto alla quale questi oggetti possono essere prodotti, e a fronte di questi costi bassi comunque consentono di ottenere dei risultati importanti, sia da un punto di vista psicologico, perché comunque tengono sotto pressione il nemico, sia da un punto di vista militare, perché costringono il nemico a sparare fondamentalmente, quindi a consumare risorse. E poi la Russia si è comunque adattata nel corso dell'ultimo anno, cioè ha migliorato le tecnologie nell'impiego e nella realizzazione di questi droni. Oggi vediamo droni tipo Geran, Shahed a lungo raggio, che sono per esempio dotati di telecamere. Ci sono droni che iniziano ad essere dotati di moduli di intelligenza artificiale, per cui come dire, oggi la tecnologia è più orizzontale, la tecnologia è più disponibile, figuriamoci se non è disponibile rispetto a un paese come la Russia, che non è esattamente l'ultimo paese del mondo, ecco, e stupirci a volte fa un po' impressione, francamente.
Pietro Battacchi, la ringrazio per essere stato ospite del Radiogiornale, per queste considerazioni che ci hanno aiutato a capire un po' meglio l'uso di questa arma sempre più massiccia da parte della Russia in Ucraina. Buona giornata.
Buona giornata, grazie a voi.
Mosca, intanto, ne abbiamo accennato anche in questa intervista che abbiamo sentito, Mosca continua a cercare supporto militare dagli alleati, in particolare dalla Corea del Nord, dove si trova in visita Sergei Lavrov. Il ministro degli esteri russo ha incontrato la sua omologa di Pyongyang, che ha riaffermato il sostegno al Cremlino. In cambio Mosca appoggia il programma nucleare del regime di Kim Jong-un, una garanzia contro attacchi simili a quelli recenti subiti dall'Iran. Ne parliamo allora con Lorenzo Lamperti, che è nostro collaboratore dall'Asia orientale. Quali sono, Lorenzo, gli obiettivi di questa visita di Lavrov e che cosa è emerso finora?
Ma il primo obiettivo è quello di ottenere ulteriore supporto alla guerra in Ucraina, segnale che insomma la Russia non prevede un negoziato concreto imminente. Lavrov ha subito incontrato la ministra degli esteri della Corea del Nord, Choe Son-hui, e al termine del colloquio ha parlato di fratellanza invincibile tra i due paesi e sostegno incrollabile di Pyongyang agli obiettivi militari di Mosca. Ecco, mentre in passato si provava quantomeno a parole a smentire l'invio di truppe nordcoreane, stavolta il ministro degli esteri russo non ha escluso l'arrivo di nuovi soldati, tanto che addirittura ha annunciato che la Russia prevede di erigere un monumento in onore dei nordcoreani caduti a Kursk. Sin qui Pyongyang ha inviati oltre 10.000, diverse centinaia sono morti. Nelle ultime settimane la Corea del Nord ha accettato di inviare anche 6.000 ingegneri militari e costruttori per la ricostruzione della regione. La visita di Lavrov arriva al culmine di un grande rafforzamento dei rapporti, cominciato con la firma dell'accordo di mutua difesa nel giugno 2024, e negli ultimi mesi il consigliere per la sicurezza presidenziale Sergei Shoigu è stato a Pyongyang per ben 3 volte. L'arrivo di Lavrov sembra indicare che si sta preparando anche un nuovo vertice tra Vladimir Putin e Kim Jong-un, che secondo fonti di intelligence di Seoul potrebbe avvenire nei prossimi mesi.
Ecco, ma la Corea del Nord che cosa sta ottenendo, che cosa spera di ottenere in cambio dalla Russia?
Ma oggi ha ottenuto una dichiarazione esplicita di sostegno al suo programma nucleare, perché Lavrov ha dichiarato che la Russia comprende le ragioni per cui la Corea del Nord vuole sviluppare il suo arsenale e che rispetta i suoi piani. Si tratta di un supporto fondamentale mai arrivato nemmeno dalla Cina. Per la Corea del Nord è una garanzia, soprattutto dopo i recenti raid degli Stati Uniti contro i siti nucleari dell'Iran. Avere l'appoggio di Mosca dà a Pyongyang la convinzione di poter continuare a lavorare al suo programma nucleare senza temere attacchi. Un supporto così esplicito potrebbe peraltro dare maggiore legittimità a Kim Jong-un in eventuali negoziati con Donald Trump, che ha già incontrato 3 volte durante il suo primo mandato. Ma c'è di più. Già negli scorsi anni la Russia ha iniziato a fornire assistenza tecnologica nello sviluppo del programma satellitare di Pyongyang, che punta all'aiuto alle componenti di Mosca anche per l'ammodernamento dei suoi missili e dei droni. E poi c'è l'economia. La Russia starebbe già fornendo grano, riso e carburante, aggirando le sanzioni internazionali. E sul turismo, nelle scorse settimane Kim ha inaugurato un mega resort sul mare che nei suoi piani è destinato ad accogliere turisti stranieri, soprattutto russi. Oggi Lavrov si è impegnato ad aumentare i flussi turistici verso la Corea del Nord, stabilendo anche nuovi voli diretti tra i due paesi.
Lorenzo Lamperti è la più sempre stretta alleanza tra Russia e Corea del Nord. Occupiamoci ora della crisi degli alloggi in Svizzera, perché dopo le cosiddette case Sugus a Zurigo fa discutere nel paese un'altra storia di sfratti, teatro della vicenda, stavolta la città di Berna. Nel quartiere di Bümplitz infatti ben 144 locatari dovranno lasciare nel giro di un anno i loro appartamenti, un intero palazzo. A Berna troviamo Anna Riva. Quali altri elementi legano questi due episodi che abbiamo citato?
Il denominatore comune è il fatto che in entrambi i casi i locatari perdono l'accesso a spazio abitativo a buon mercato, spesso raro. Sia nel caso Sugus con 250 persone sfrattate, sia in quello di Bümplitz, il motivo dichiarato dei proprietari è un risanamento totale. E in futuro, almeno a Berna, la situazione rischia di acuirsi. Molti stabili nei quartieri più popolari stanno infatti raggiungendo la fine della loro vita. La città, d'altro canto, riconosce il problema della carenza di alloggi e degli affitti in crescita, che allontanano sempre più persone dai centri urbani. Tenta di rispondervi acquistando immobili a buon mercato e pianificando nuove zone abitative.
Non solo la città, in settembre anche i bernesi potranno dire la loro.
Sì, perché a livello cantonale si vota su un'iniziativa dell'Associazione Inquilini. Questa obbligherebbe i proprietari, all'ingresso di un nuovo locatario, a rendere noto l'affitto richiesto al locatario precedente. Un obbligo che già esiste nei cantoni di Zurigo e Basilea Città e che nelle intenzioni dovrebbe impedire un aumento massiccio degli affitti e sostenere gli inquilini nella contestazione di una pigione. Il vincolo entrerebbe in vigore solo sotto una certa soglia di appartamenti vuoti.
Vi abbiamo accennato prima, Anna, la carenza di alloggi riguarda tutta la Svizzera.
E infatti l'ultima segnalazione concerne il piano nazionale. Un anno fa il consigliere federale Guy Parmelin aveva organizzato una tavola rotonda e stabilito misure per rispondere al problema. Oggi però emerge che scontenta praticamente tutti gli attori coinvolti. Così le città e le cooperative puntano il dito sulla mancanza di obiettivi chiari e chiedono alla Confederazione di investire più risorse. Per i rappresentanti del settore immobiliare, invece, le misure proposte sono troppe ed è difficile riconoscere quelle prioritarie. Tra i provvedimenti, lo ricordiamo, figurano la promozione della densificazione verso l'interno dei nuclei urbani e l'elaborazione da parte dei comuni di strategie abitative. Malgrado la pagella poco lusinghiera, la Confederazione in ogni caso non fa retromarcia. La prossima tavola rotonda sul tema dovrebbe aver luogo nel 2026.
Anna Riva e la crisi degli alloggi in Svizzera. La Confederazione intende puntare sullo stoccaggio di CO2 nel suolo su larga scala per poter raggiungere l'obiettivo di zero emissioni fissato entro il 2050, e questo perché non tutte le emissioni di gas ad effetto serra si possono prevenire completamente. Sono quindi necessarie tecnologie per rimuovere il CO2 e stoccarlo in modo permanente. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Nel comune di Trullicon, questa mattina il Politecnico di Zurigo ha allestito un punto informativo sul progetto di un possibile test di iniezione di CO2 in questa località di poco più di 1000 abitanti. L'obiettivo è spiegare l'uso delle tecniche per immagazzinare CO2 nel sottosuolo, perché è importante e per quale motivo rientra nella strategia del Consiglio federale per raggiungere gli obiettivi climatici. Questo mese migliaia di piccoli strumenti di misura verranno così piazzati lungo le strade di questo comune zurighese per registrare le vibrazioni. L'obiettivo è ottenere un'immagine dettagliata del sottosuolo, una sorta di radiografia per la pianificazione di un eventuale stoccaggio di CO2. Mentre i ricercatori raccolgono dati ed esaminano vari scenari, la politica sta creando la base legale. Il consigliere federale Albert Rösti intende presentare una legge in materia al Consiglio federale, come ha spiegato questa settimana in occasione di un incontro coi media. L'Ufficio federale dell'ambiente, a riguardo, ha dichiarato che la consultazione sulla legge dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2026 e che i parametri chiave saranno finalizzati quest'anno. L'entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2031. Una mozione del Consiglio degli Stati dello scorso dicembre chiedeva un quadro giuridico per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2. Nel 2050 la Svizzera, secondo i dati dell'Ufficio federale dell'ambiente, potrà ridurre complessivamente le emissioni di gas serra di quasi il 90% rispetto al 1990. Le emissioni restanti dovranno essere compensate con tecnologie a emissioni negative.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.